Il radiogiornale.
Buonasera da Lino Bini, domani alle 15 si conosceranno maggiori dettagli sui gravi fatti di sangue che hanno segnato la cronaca delle scorse ore tra la Leventina e la Valle di Blegno. Annunciata una conferenza stampa della polizia per rispondere agli interrogativi ancora in sospeso sulla morte di una donna e del suo ex marito. È morto l'emiro del Qatar, Khalifa Al Thani, padre dell'attuale emiro e uno tra i mediatori più importanti dell'area medio orientale, che ha permesso anche di mantenere aperti i dialoghi tra Stati Uniti e Iran nonostante le crescenti tensioni e attacchi. Il sorvolo di droni su strutture sensibili in Svizzera ha fatto scattare l'allarme con il Ministero Pubblico della Confederazione, che ha deciso di avviare un'inchiesta preliminare. Per lo sport, tennis in primo piano. Sinner ha vinto per la seconda volta la finale maschile di Wimbledon battendo in 4 set il tedesco Zverev. In primo piano anche questa sera la cronaca regionale con il grave doppio fatto di sangue avvenuto nei giorni scorsi tra Faido e Leontica, dove due persone sono morte, una donna con ferite d'arma da fuoco alla testa e il suo presunto aggressore, l'ex marito deceduto nell'esplosione di una casa Leontica, esplosione che ha provocato anche il ferimento di 3 agenti. E questo perché nelle prossime ore, ovvero nel primo pomeriggio, la polizia terrà una conferenza stampa per cercare di rispondere alle molte domande ancora in sospeso e per ricostruire anche quanto accaduto. Noi facciamo il punto con Gabriele Borer.
Tutto ruota intorno ai movimenti dell'uomo che giovedì sera all'ospedale di Faido si presume abbia ucciso la sua ex moglie e poi, meno di 24 ore dopo, ha fatto saltare in aria una delle case di famiglia a Leontica durante l'intervento della polizia, ferendo 3 agenti in maniera non grave. L'uomo è rimasto a piede libero per tutto quel tempo, tanto che le testimonianze che abbiamo raccolto a Leontica raccontano di persone che lo hanno incrociato, alterato, alcune ricevendo anche minacce. Secondo la polizia, ad attirare le forze dell'ordine nella casa poi fatta esplodere è stata una segnalazione alla centrale d'allarme nel pomeriggio, perché lì erano stati uditi dei colpi di arma da fuoco. E allora, che rischio hanno corso gli abitanti di Leontica con l'uomo in paese e si presume senza alcuna informazione su quanto era accaduto il giorno prima a Faido? Se l'uomo girava liberamente in paese, è possibile che la polizia non lo sapesse? Quanto era prevedibile l'utilizzo di esplosivo? Perché l'uomo ne aveva quantità tali da richiedere l'intervento degli artificieri da fuori cantone? La messa in pericolo dell'incolumità degli agenti era evitabile? Queste sono alcune delle domande che oggi non trovano ancora risposta, ma alle quali le autorità risponderanno nel limite imposto dalle indagini alle 15, quando sarà organizzata una conferenza stampa alla centrale comune d'allarme.
La cronaca estera ora che ci porta in Medio Oriente, dove restano tesi i rapporti tra Stati Uniti e Iran, nonostante i tentativi di mediazione di alcuni paesi arabi, tra cui l'Oman. Nodo dal contendere, la navigazione nello stretto di Hormuz, che negli ultimi giorni ha riacceso le tensioni tra i due paesi che sono tornati a colpirsi nonostante l'accordo di cessate il fuoco. Tensioni sfociate in un nuovo attacco nella regione, sferrato nelle scorse ore dall'esercito statunitense per indebolire, a detta di Washington, le capacità militari dei Pasdaran. Un quadro difficile, reso ancora più confuso dalle dichiarazioni con Washington, che parla di navigazione sicura, mentre Teheran risponde ribadendo la chiusura totale del traffico marittimo commerciale nell'area. E a complicare il dialogo tra le parti c'è ora anche la morte di un'importante figura nello scacchiere medio orientale. Stiamo parlando dello sceicco Khalifa Al Thani, padre dell'attuale emiro del Qatar, aveva 74 anni. I colleghi di Sedi Sera hanno raccolto le considerazioni di Francesca Cafferri, giornalista della Repubblica e specialista dei paesi del Golfo. Sentiamo le sue riflessioni.
Possiamo dire che lo sceicco Al Thani lo ha inventato questo paese del Golfo, nel senso che quando lui ha fatto il golpe contro suo padre, un golpe incruento, era il 1995, era un paese molto povero che viveva di pesca e di commercio di perle. Immediatamente dopo sono stati scoperti i più grandi giacimenti di gas liquido al mondo e oggi il Qatar è il paese con il PIL pro capite più alto del mondo. Sheikh Altani ha deciso di usare questi miliardi e miliardi di dollari che si è trovato a sua disposizione per cambiare completamente il paese. Ha finanziato una televisione araba che prima non c'era, lui l'uomo che ha creato Al Jazeera, e ha investito anche in una fortissima politica di mediazione internazionale, per cui ha consentito agli americani di costruire la più importante base della regione in Qatar, consentire agli americani di costruire Al-Udeid, che è una città nella città, un posto strategico fondamentale, ha consentito al Qatar un accesso diretto costante alla Casa Bianca, a chiunque ci fosse dentro la Casa Bianca. Ma dall'altra parte gli stessi soldi sono stati usati per tenere in vita Hamas, per esempio, negli anni dell'assedio di Israele, con il consenso di Israele, che lo sapeva benissimo, per mantenere in vita un regime povero, poverissimo, come quello dei talebani. E dunque poi tutto questo, quando si è trattato di andare a parlare, ha pesato e il Qatar ha trasformato questi soldi in autorità politica che gli consentivano di essere l'unico ponte possibile fra gli Stati Uniti, in particolare, e fra tutto quanto l'Occidente e questi gruppi che erano considerati dei reietti. E dunque eccolo lì un ruolo fondamentale che vediamo giocare ancora oggi. Il Qatar sta mediando anche in queste ore, nonostante sia stato colpito dalla rappresaglia iraniana. Di nuovo è l'unico paese insieme all'Oman che ha la porta aperta verso Teheran e verso gli Stati Uniti. Quindi al di là dei colpi che poi arrivano a Doha, c'è una mediazione in corso ed è quella su cui si può, si deve contare per mettere fine di nuovo a questa crisi o a questo round di crisi.
In Siria, ora dove il Parlamento di transizione ha inaugurato la sua prima sessione, tra i principali incarichi che lo attendono, redigere una nuova Costituzione che preveda un progresso democratico del paese dopo decenni di regime autoritario. Da più parti è stato chiesto ai parlamentari di essere modelli di responsabilità e competenza, aperti al dialogo e rispettosi delle istituzioni. Stiamo scrivendo un nuovo capitolo della nostra storia, sottolineato dal canto suo il Presidente del Parlamento aprendo i lavori. E noi rimaniamo nella regione, le elezioni per il rinnovo della 26esima Knesset, ovvero il Parlamento israeliano, si terranno il 27 ottobre e non saranno anticipate, lo ha annunciato la coalizione in seno alla Commissione parlamentare, si tratta delle prime elezioni che si terranno in 38 anni nei tempi previsti, elezioni viste da più parti come un vero e proprio test, referendum nei confronti dell'operato dell'attuale primo ministro Netanyahu e della sua squadra di governo. Il senatore repubblicano statunitense Lindsey Graham è morto all'età di 71 anni dopo una breve malattia. Alleato chiave di Trump, che si è detto scioccato per quanto accaduto, era una tra le voci più influenti della politica estera di Washington. In sua memoria, bandiere a mezz'asta alla Casa Bianca. Con la sua scomparsa è di fatto iniziata la caccia dei repubblicani a individuare chi lo sostituirà nelle elezioni di metà mandato, dove era candidato per il Senato. Dall'interno ora il Ministero Pubblico della Confederazione ha aperto un'inchiesta preliminare sul sorvolo di droni sopra infrastrutture militari svizzere. Lo ha confermato nelle scorse ore il procuratore generale alla Sonntagsblick, ce ne parla Ron Guidotti, che ricorda come tra le infrastrutture prese di mira ve ne sia una in particolare nel Canton Berna.
Si tratterebbe del laboratorio ABC di Spiez, Canton Berna, che ha come missione quella di proteggere la Svizzera contro minacce nucleari, biologiche e chimiche. È ciò che ha raccontato un alto funzionario dell'esercito al Sonntagsblick, ma per il momento il Ministero della Difesa non conferma e non smentisce. Il laboratorio di Spiez è noto a livello internazionale, ha partecipato tra le altre cose alle analisi dopo l'avvelenamento con Novichok dell'agente russo Sergei Skripal e di sua figlia a Salisbury nel 2018. E alle indagini sulle armi chimiche usate in Siria. Per questo motivo è considerato un obiettivo di alto valore e in passato è già stato nel mirino di agenti russi. Ma questi episodi mostrano che la difesa contro i droni in Svizzera è insufficiente. Mancano sistemi adeguati per rilevarli e neutralizzarli, ma manca anche una base legale moderna. Per la nuova direttrice dell'Ufficio federale dell'aviazione civile, Francine Zimmermann, serve una regolamentazione che renda visibili digitalmente tutti gli utenti dello spazio aereo. aereo, così da migliorare la sicurezza e individuare tempestivamente attività sospette. Ma il quadro legale attuale crea confusione anche in merito alle competenze. Chi deve agire quando viene individuato un drone sospetto? La polizia, l'esercito o Skyguide? E chi deve abbatterlo? Secondo la direttrice, queste domande troveranno presto una risposta grazie a un gruppo di lavoro della Confederazione.
Le notizie sportive ora con David Conti.
Ben ritrovati, apriamo con il tennis e con la vittoria di Sinner, italiano che ha fatto suo per il secondo anno consecutivo il torneo di Wimbledon. Il numero uno al mondo ha sconfitto in 4 set il tedesco Zverev, ottenendo il primo slam stagionale. Nel calcio, Jan Sommer è sempre più vicino ai belgi del Bruges, nonostante molte offerte provenienti da Italia, Spagna e Inghilterra. Nella moto mondiale, Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Germania. Categoria MotoGP, nella generale lo spagnolo sale al terzo posto dietro a Martine Ogura, superando così Bezzecchi, operato alla spalla. Nel ciclismo infine l'olandese Van der Poel ha vinto in volata la nona tappa del Tour de France. Oggi è giorno di riposo con Tadej Pogacar saldamente in giallo con 2 minuti e 42 di vantaggio sulla danese Vingegaard.
Grazie David Conti, prima dei saluti come sempre uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, lunedì 13 luglio. Ebbene, in tutto il paese è prevista un'altra giornata di sole caldo, non sono esclusi possibili rovesci locali nella seconda parte della giornata, soprattutto in montagna. Guardando oltre fino a venerdì nessun cambiamento di rilievo, in tutta la Svizzera soleggiato e caldo, con possibili rovesci pomeridiani localmente anche di forte intensità. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.